Allora vogliamo creare un po' di...
Allora, chi vuole intervenire, per piacere?
Aspetta un attimo. Il nostro... Vai. Il nostro professore dello sbagliare diceva, adesso giustamente, me lo lasci dire a me, che il bello di questa cosiddetta causalità, dove il fine da raggiungere è la prima cosa e i passi da compiere per arrivarci sono la seconda cosa, il bello, dice lui giustamente, che il prima e il dopo c'è soltanto nella realizzazione esterna, ma nella mente artistica che pensa c'è contemporaneamente, col pensare il fine, vengono pensati i passi per arrivarci. Quindi, diciamo, la positività dell'artistico è questa contemporaneità di tutto il processo. Perché pensare un fine senza avere una minima idea dei passi che mi portano a questo fine significa non avere un fine. E avere dei passi senza avere un fine significa non avere dei passi reali verso un fine. Quindi il prima e il dopo, la consecutio temporis, riguarda soltanto la cosiddetta realizzazione a livello esterno. Ma il godimento della positività è tutto nella gioia del pianificare e quindi nel, diciamo, di proporsi un obiettivo che è bello e di conoscere contemporaneamente i passi che mi ci portano. Più positivo di questo non c'è, più bello di questo non c'è.
Sono breve. Volevo chiederle, le persone che io incontro in questa vita, come lei diceva che mi sono simpatiche, antipatiche, sono persone che io ho già incontrato nelle vite precedenti, quindi c'è questo riciclaggio. Voglio sapere, ma c'è la possibilità di incontrare qualcuno nuovo?
Hai il problema di averne troppe pochi? Guarda qui in sala quanti ce ne sono. Allora, ogni rapporto karmico che già c'è ha avuto un inizio. Quindi tutto quello che c'è ha avuto un inizio. Le cose non hanno un inizio solo nell'eternità. Però non chiedete a me di dirvi cos'è l'eternità, perché io godo di vivere nel tempo. Ora, la legge del karma, giustamente, basta pensarla, si capisce, no? È che entrano sempre più persone nel mio karma e non ne esce, per fortuna, nessuna. Quindi diventano sempre di più. E diventando sempre di più, qual è la prospettiva ultima? Il rimembramento di tutti gli esseri umani, gli uni negli altri, in modo da formare un corpo di anima, tutto intriso di amore, intriso di saggezza, dove gli uni siamo i membri gli uni degli altri e dove non ci manca nessuno. Allora, quindi entrano sempre per più persone e non esce nessuna. Steiner una volta dice, adesso noi siamo già stati sulla Terra diverse volte, per cui ogni essere umano ha visto, perlomeno intravisto una volta, quasi tutti gli altri, che è un'affermazione veramente grossa, quelli che fanno parte della sua vita. C'è un archetipo, un fenomeno primigenio di un primo incontro, di un inizio di karma. C'è, come riconosco io, questa persona qui entra per la prima volta, quindi un passo leggero leggero nel mio karma, non c'era prima. E lo scienziato dello spirito che osserva le cose nel mondo spirituale, quindi non fa teorie, ma descrive come stanno le cose, dice: due amici, A e B, che si conoscono, sono amici, A e B, si danno l'appuntamento alla pizza a Napoli, sono le pizze anche a Napoli, vero? A e B si danno l'appuntamento alla pizza a Napoli e B porta per caso, non era previsto, L'amico suo, C, questi due qui sono amici per la pelle, ma A non l'ha mai visto C, non lo conosce proprio e non gliel'ha detto che lo porta, l'ha incontrato per caso. Quindi questo C entra per la prima volta, si vedono per la prima volta, A e C si vedono per la prima volta ed è l'inizio di un karma.
Scusa un attimo, ci sono le prenotazioni, Pietro, ci sono le prenotazioni, rispettiamo le prenotazioni.
Rispettiamo le prenotazioni.
Scusate, no, volevo soltanto dire, considerando questa vita, l'oggi delle varie vite, allora se per esempio io ieri ho preso a pugni uno, oggi, giornata di oggi, io mi rendo conto del mio errore, consapevolmente vado e gli chiedo scusa. Oggi sono sicuramente una persona migliore. Nell'ottica delle vite, viste come tante giornate di più vite, non mi potrebbe essere d'aiuto per essere migliore essere consapevole di quello che ho fatto ieri, cioè in una vita passata? Perché devo dimenticarla?
Perché non abbiamo la memoria delle vite passate, se ci sono, se le ho vissute. Ci sono diversi motivi e ne evidenzio uno solo che basta. Se un individuo, oggi, uno di noi, io, uno qualsiasi, avesse la capacità oggettiva di vedere chi lui era nella vita precedente, non vede soltanto se stesso, vede chi erano i suoi amici, chi erano i suoi genitori, chi erano le persone che conosceva, eccetera, eccetera, eccetera. Se non è moralmente maturo abbastanza, evoluto abbastanza, ha la tendenza in assoluto di scaricare, fare a scaricabarile sugli altri. Quindi dà la colpa per ciò che lui non è diventato, per ciò che gli manca adesso, eccetera, eccetera. Io adesso sono così perché tu. Ci vuole un'enorme maturità morale perché l'individuo, pur vedendo la vita passata, attribuisca a sé la causalità prima di ciò che è divenuto. Rudolf Steiner dice, nel momento in cui una persona è abbastanza matura da considerare se stesso veramente come la causa principale di tutto ciò che è divenuto, gli angeli, gli arcangeli, tutti gli esseri spirituali muoiono dalla voglia di dargli la percezione delle vite passate. Certo che succederà, però nella misura in cui gli esseri umani diventano moralmente maturi.
Vorrei approfondire il concetto di causa ed effetto. Lei non ritiene che nell'universo intero, nella natura, tutto avvenga per sincronismo, non per causa effetto, e che la causa effetto è una nostra necessità perché non abbiamo una visione così universale e totale, abbiamo la necessità di stabilire dei momenti di spazio e tempo, e tutta la fisica quantistica, perché quello che lei dice della biologia molecolare o anche delle scienze biologiche ancora oggi si fidano di una visione newtoniana. Da Einstein poi tutto ciò che è fisica quantistica ci dimostra che nel mondo tutto avviene sincronamente e che anche quello che lei diceva appunto per quanto riguarda il fine, la meta che noi ci proponiamo, è vero che è step dopo step, ma è anche vero che si realizza la nostra meta, il nostro obiettivo finale, se tutto ciò che ci circonda ci pone in quel momento e in quel tempo a che il nostro progetto si realizzi. Grazie.
Prego. Allora, lui parlava della sincronicità, e anche tu. E io dicevo, lo spirito agisce per sincronicità, ovviamente, chiaro, perché se non ha sincronicamente, diciamo contemporaneamente, sia il fine da raggiungere, sia i passi per arrivarci, non può muoversi. Se io decido di andare da Napoli a Roma, supponiamo in auto, contemporaneamente con la meta che è Roma o le città che da passare, che si passano in macchina, il treno non si vede magari mai, quasi nulla, no? Quindi ci sono 4-5 città, supponiamo, no? Paesi da passare per arrivare a Roma. Quindi nel concetto di fine c'è contemporaneamente i passi per arrivarci. Però una cosa che tu non hai detto e che devo aggiungere io è altrettanto importante, e cioè gli archi di contemporaneità sono diversi a seconda del livello di evoluzione di uno spirito. Ora, lo spirito, qui mi basta questo spazio qui, lo spirito che ha contemporaneamente, qui c'è l'inizio dell'evoluzione umana. Evoluzione umana, tra l'altro, sono sette incarnazioni planetarie della Terra, Terra 1, Terra 2, Terra 3. Adesso noi siamo Terra 4, scienza dello spirito è complessa, eh? Poi arriverà Terra 5, Terra 6 e Terra 7. Il concetto dello spirito che ha contemporanea tutta l'evoluzione, l'inizio e la fine, è il concetto della coscienza divina. La coscienza divina non vive nel tempo, perché il tempo è una cosa dopo l'altra, ma vive nell'eternità perché abbraccia l'inizio del tempo e la fine del tempo. Qui c'è la fine del tempo. Il tempo sfocia nell'eternità. Ora, in fatto di eternità, noi cominciamo a diventare del tutto astratti, perché lo spirito umano vive nel tempo. Ora, nel tempo, vivendo nel tempo, lo spirito umano, diciamo, c'è la coscienza, prendiamo tre livelli di coscienza. La coscienza del bambino abbraccia contemporaneamente l'inizio e la fine di un pranzo. È un processo. L'inizio del pranzo è prima, che non la fine. E la fine del pranzo viene dopo. Però la coscienza del bambino, siccome è uno spirito, che si esprime sempre di più, però, li abbraccia tutti e due. Quindi ha un arco piccolo, ha un inizio e una fine contemporanei. I genitori abbracciano, hanno compresenti allo spirito, cos'è che abbraccia il nostro spirito come arco massimo? L'avete detto, non abbiamo presente allo spirito la vita passata, non abbiamo presente allo spirito la vita futura, ma diciamo la nascita e la morte. Quindi la coscienza dello spirito, tutti i processi che avvengono tra la nascita e la morte vengono abbracciati contemporaneamente, come tu dicevi. Però non c'è nella mia coscienza ordinaria contemporaneamente la coscienza della vita precedente e soprattutto la pianificazione della vita successiva. Lo chiamo il grosso domani e qui il grande ieri. L'angelo custode, l'angelo oppure l'io superiore dell'uomo è un tipo di coscienza, un tipo di spirito che abbraccia diverse vite. Però abbraccia diverse vite, quindi le vede in compresenza dell'individuo. C'è un tipo di spirito che vede in contemporanea l'evoluzione di 70 milioni di persone per gestire in contemporanea, quindi deve avere uno sguardo d'insieme, gestire i cammini di questi 70 milioni, addirittura poi nell'arco di secoli, per far saltare fuori un popolo. Quindi tutti i destini di un popolo, nella coscienza dello spirito del popolo, sono compresenti. Quindi non basta dire lo spirito, la caratteristica dello spirito è la compresenza dell'inizio e della fine di un processo. bisogna aggiungere qual è l'arco di processi che questo tipo di spirito sa abbracciare. E lo spirito che ha compresente l'inizio e la fine di tutto il tempo è lo spirito che ha creato il tempo. Ha creato l'evoluzione nel tempo. Non può creare l'evoluzione nel tempo senza coglierla nella sua totalità. La coglie nel fine da raggiungere e la coglie in tutti i passi fondamentali che sono necessari per raggiungere questo fine. Però il concetto di coscienza divina, usate altre parole se volete, non è questione di terminologia, il concetto di coscienza divina è che è un livello del tutto diverso dal tipo di coscienza umana. Qualcuno questa sera mi diceva, ma la libertà non c'è, dice ma se io comincio a fare qualcosa, non c'è libertà, saltano fuori sempre più necessità. Io gli dicevo, prima, se tu costruisci una casa, è un processo, quindi la coscienza, lo spirito, è la capacità di cogliere processi. Ora, un processo, costruire una casa è un processo, è un avvenimento. Un processo ha un carattere fondamentale all'inizio, un carattere fondamentale alla fine e un carattere fondamentale a metà strada, a metà. Quando io non ho ancora cominciato a costruire la casa, quanti fattori sono liberi? Tutti. Non ho ancora scelto quanto grossa sia, dove costruirla, non ho ancora scelto, deciso quanti piani debba avere, eccetera. Tutto libero. Adesso l'ho costruita a metà, sono due piani. Sono libero di farne quattro piani? No, allora devo fare un'altra casa. E alla fine, quando è finita, non c'è più nulla di libero. Io non posso aver finito una casa, adesso voglio fare quattro finestre in più. Ho costruito la casa per crearmi un frammento di non libertà? No, sarebbe da stupido. Adesso io però, vivendo in questa casa, sono libero di pensare tutti i pensieri che voglio. Perciò dicevo, l'arte del positivo è di non guardare ai processi che si sono chiusi, che non sono più liberi, ma di prevederlo in tutto l'insieme, perché lo so che quando la casa è finita non posso cambiare più nulla, ma non voglio cambiare più nulla, perché in questa casa finita ho un sacco di cose da fare.